Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a Dio.
In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro. E cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, questo tempo ordinario di cui stiamo leggendo il Vangelo di Marco ci accompagnerà in questo anno. È il Vangelo più semplice, più breve, più incisivo, più vivace, più plastico, che nella sua brevità racchiude un grande messaggio. Sapete che era passato come un Vangelo in secondo ordine. Perché? Perché tutto quello che dice Marco c'è scritto quasi tutto in Luca, con altre cose, e ancor più in Matteo. Allora dicevano: beh, tanto vale leggere Matteo, leggere Luca, perché tanto c'è già scritto tutto quello. Ma, ecco, approfondendo la Chiesa, approfondendo lo studio della Sacra Scrittura, gli esegesi, hanno capito che nella sua brevità Marco aveva orchestrato il suo Vangelo, l'aveva incastonato in un modo particolare perché aveva un intento. E infatti ogni evangelista, proponendoci il suo Vangelo, ha un intento, uno scopo. Si rivolge a qualcuno e vorrebbe che questo qualcuno capisse qualcosa di Gesù. Allora ogni evangelista è come qualcuno che riprende o fotografa la persona di Gesù da angolazioni diverse. Ed è bello entrare nell'angolazione dell'evangelista, perché ti fa capire meglio il messaggio di Gesù stesso e ti dà poi una complementarietà di comprensione che ti arricchisce. Ad esempio, Matteo vuole formare la morale, è un grande catechista. Luca vuole formare il cuore del cristiano, vuole comunicare i sentimenti belli di Gesù. Giovanni vuol farti diventare amico, vuol comunicarti quell'esperienza che ha avuto lui di appoggiare la sua testa sul capo di Gesù. E chi legge il Vangelo di Giovanni viene introdotto in questa intimità, che fu esperienza di Giovanni, che lui vuole trasmettere al lettore. Luca e Marco invece si rivolge ai pagani, e quindi quanto più si rivolge all'uomo di oggi, che pagano lo è fortemente, idolatra, no? Si rivolge ai pagani e vuole conquistarli, presentando Gesù come grande personaggio che racchiude in sé il mistero di essere il figlio di Dio, il salvatore del mondo, dell'umanità. E inizia proprio così: Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E in quell'inizio, in quel titolo c'è già tutto. C'è già tutto. Lui vuole far capire chi è Gesù. E sarebbe bello che in questo anno ce lo leggessimo a parte, magari leggendo un'introduzione del Vangelo di Marco, che ci dia qualche nozione. Una duplice lettura. Magari la prima volta sono 16 capitoli, si leggono abbastanza velocemente, bastano pochi giorni, diluito in tutti questi mesi, tutti possiamo farlo. La prima volta, rispondendo a una domanda, chi è Gesù? Cercando di capire cosa il Vangelo mi dice di Gesù. E la seconda volta, rispondendo a un'altra domanda, chi è il discepolo? Chi è? Dice, cioè chi dovrò essere io? Io che credo in Gesù, io che ho accolto il messaggio di Gesù, io che dico di credere in Gesù, io che mi nutro di Gesù, come devo realizzare la mia vita? E vedete, il Vangelo poi di Marco si distende in tre parti. Nella prima parte Marco presenta questo personaggio, misterioso, forte, talmente forte che conquista i cuori di tutti. E nella prima parte noi vediamo come il Signore parla con autorità. E siamo nella prima parte, vedete il Vangelo che abbiamo letto? È pronto la prima parte del Vangelo di Marco. Qui si vede Gesù che parla con autorità, che conquista i cuori perché è Dio. E non può non conquistare i nostri cuori che sono fatti per Dio. Se non riposano in Dio, i nostri cuori non hanno pace, non hanno serenità, non hanno verità, non hanno luce. I nostri cuori sono fatti per incontrarsi con Lui e sentono quindi quando Lui parla la forza, la potenza della verità. Lui è l'unico che ha potuto dire e potrà dire sempre: io sono la verità, perché Lui è Dio. E così Marco ce lo presenta nella sua potenza, in cui esorcizza, caccia i demoni. E anche qui vedete che esorcizza questo uomo che era nella sinagoga. Guarisce i malati, lo vedremo in modo particolare domenica prossima. Fa risorgere i morti. Impone la sua parola, il suo dominio, la sua autorità addirittura sul mare, sui venti, sulla natura. Ecco la prima parte del Vangelo di Marco. Gesù si presenta al mondo. E quando finisce la prima parte di Marco? Quando Gesù farà quella domanda ai discepoli: ma gente, chi dice che io sia? E voi, chi dite che io sia? Ecco, siamo in questo contesto. La presentazione al mondo di Gesù. E in questo contesto abbiamo ascoltato questo brano in cui ci pone Gesù in questa sinagoga a Cafarnaum. E mentre viene ascoltato con autorità, è lui quel profeta che attendevano e di cui ci ha parlato la prima lettura del Deuteronomio, quel profeta che Mosè aveva annunziato, a cui avrebbero dovuto dare ascolto. Eccolo, è arrivato, è lui, è il Messia, che parla con autorità. E mentre che parla a queste persone radunate nella sinagoga, ecco che cosa succede. Un uomo posseduto da uno spirito immondo comincia a gridare. C'è qualcosa di strano, perché sembrerebbe che nessuno avesse prima percepito che ci fosse un indemoniato. Non è come altri racconti dove portano gli indemoniati a Gesù perché li esorcizzi. Si trova in mezzo al popolo di Dio. Era un fedele. Eppure era posseduto dal diavolo. E ci dice qualcosa questo. Innanzitutto dobbiamo tener presente che la possessione diabolica non ha solo una modalità, cioè quella esteriore che possiede il corpo, che fa fare prodigi strabilianti, sollevare pesi enormi e altre cose materiali. Questo è un possesso esteriore che quello del piano di sotto può avere per permissione divina su qualche persona. Il Signore ha permesso che alcuni santi fossero posseduti così. Cioè, perché? Lo ha permesso. Questo genere di possessione non tocca l'anima. Non significa che quella persona sia peccatrice, sia posseduta nell'anima dal demonio, no? Ripeto, alcuni santi sono stati posseduti di questa possessione per permissione divina. E questo tipo di possessione in realtà è quella che alle persone fa più impressione, no? Quando minimamente si sospetta una cosa di questo genere, che cosa succede? Subito si corre in chiesa, subito si va dal parroco, subito si va dall'esorcista, subito si cerca di porre rimedio. È per questo che, ecco, non conviene tanto a lui farsi vedere, perché le persone, quando capiscono di avere a che fare con lui, si battono il petto, hanno un po' di paura e vanno dall'unico che li può salvare. Ma la Chiesa appunto ci tiene, per questo che la Chiesa ci tiene a dire che questo genere di possessione è quella meno importante, quella meno grave, quella meno perniciosa. C'è un altro tipo di possessione che è più profonda, che è più profonda, che è la possessione dell'anima, che avviene con la consegna di sé a lui, vivendo con i suoi valori. Vi ricordate quando Gesù, discutendo con alcuni farisei, disse: voi siete figli del demonio, figli del demonio. Dice: perché siamo figli? Noi siamo figli. Dice: no, voi siete, perché? Perché fate le opere del demonio, siete bugiardi, siete ipocriti, quindi siete suoi, appartenete a lui. Chi vive i valori del demonio gli appartiene. Innumerevoli sono i passi del Vangelo dove Gesù ci parla di questo. Giovanni dirà che sotto questo punto di vista il mondo sta sotto il potere del maligno. In che senso? Nel senso che se il cuore della persona è preso dall'avere, dal possesso, dall'apparenza, se è preso dal successo, si è preso dalla vanità, si è preso dall'impurità, si è preso dal godere, si è preso dall'egoismo, è di Satana, appartiene a Satana, non appartiene a Gesù. È Gesù che ci libera da questo possesso di Satana. E come avviene questa liberazione? Il grande Santo Antonio un giorno ebbe una visione in cui, Sant'Antonio Abate, in cui vide proprio tutto il mondo sotto la schiavitù del demonio, perché sedotto, affascinato, preso dall'effimero, dal vuoto, dall'inconcludente, abbindolato dalle luci diaboliche, e dirà appunto: ma chi sfuggirà a queste insidie? L'umile. E come sfuggire da queste insidie quando tu sei stato preso da queste insidie? È lì la semplicità della salvezza. Per uscire fuori da tutti i legami del demonio, per uscire fuori da tutti i suoi tranelli, da tutte le sue trappole, da tutte le sue fosse e da tutti i suoi pantani in cui cerca di tenerci impantanati, basta gridare: Signore, salvami! Signore, salvami! E questa è la bellezza della redenzione. Signore, salvami. E iniziare un cammino di vera conversione. E ora noi vediamo che in questo contesto del Vangelo c'è questo indemoniato che si mette a gridare. Ripeto, non sembra che fosse un posseduto evidente. Era un fedele tra gli altri. E si mette a gridare e dice alcune cose che possono essere prese per spunto per noi, per comprendere come cioè per noi che stiamo in chiesa, per noi che siamo mischiati agli altri come lui, ci sono tre deviazioni in cui noi possiamo vivere la nostra fede in modo diabolico, cioè non in un modo salvifico, in un modo amoroso, ma in un modo in cui siamo e continuiamo a essere, nonostante che veniamo in chiesa, posseduti da lui, apparteniamo di un'appartenenza a lui, pur professando, pur partecipando, pur vivendo esteriormente pratiche religiose. Vediamo questa frase. Dice: che vuoi da noi? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ecco, possiamo prendere innanzitutto questa affermazione. Io so chi tu sei. Come spunto per parlare di una fede in cui l'aspetto essenziale non è semplicemente la conoscenza. E ci possiamo cadere, soprattutto quelli che siamo più di chiesa, quelli che studiamo di più, quelli che facciamo i catechisti, quelli che insegniamo, no? A un certo punto potrebbe la nostra fede rimanere: ma io lo conosco il Signore, io ho studiato, io ho preso quel diploma, io ho fatto quel corso di aggiornamento, io. Una fede intellettuale. Anche il diavolo conosce bene Dio, ma non lo ama. Una fede senza amore, senza coinvolgimento. Una fede senza vita, una fede teorica, diabolica, non mi salva. Appartengo a Lui. Devo dire: Signore, salvami. E ancora: che vuoi da noi, Gesù da Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Sapete che ci sono persone che frequentano, praticano, apparentemente, esteriormente, ma limitatamente, ci hanno messo bene dei paletti. Fin qui sì, però di più. E no, perché? Perché c'è paura che Dio mi rovini la vita. C'è paura che Dio mi rovini la vita. Se ho un'idea di Dio come colui che mi rovina la vita, allora bisogna solo tenercelo buono con alcune pratiche, ma non dargli di più. Non dargli di più. Perché? Perché lui ti può rovinare la vita. Ti può rovinare le amicizie, ti può rovinare i tuoi modi, ti può rovinare le tue sicurezze. C'era quel grande sacerdote Turoldo che in una sua poesia diceva qualcosa del genere: o Gesù, mia dolce sciagura, no? Perché sei venuto proprio a rovinarmi tutto il mio mondo di peccato, di sicurezza, di orgoglio, di superbia, di egoismo, di comodità. Sei venuto a rovinare la mia comodità, sei venuto a smuovermi, allora dolce mia sciagura sei tu, Gesù. Che non sia che sia entrato in noi anche un tipo di vita cristiana così diabolica, di mettere i paletti all'amore. E che vuoi, Signore, da noi, Gesù Nazareno? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Che vuoi da noi, Signore? San Paolo nella seconda lettura ci ha mostrato, in questa lettura continuata che facciamo della sua lettera, le varie evocazioni, i vari doni. E lui diceva: io vorrei che tutti avessero il mio dono, che tutti fossero come me, che tutti fossero più liberi di amare il Signore, di seguirlo, di servirlo, ma ognuno ha il suo dono. Ecco, una vita cristiana come risposta sincera, autentica, a questa domanda non fatta dal demonio, ma fatta dal nostro cuore con sincerità, non mettendo paletti, ma aprendo il nostro cuore. Che vuoi, Signore? Perché sono qui? Qual è il dono di grazia che tu dall'eternità hai preparato per me? Qual è la mia missione? Un cristianesimo vissuto senza questa spinta è piatto, è scialbo, è tiepido, è mediocre, sa di tenebroso. Quando è vissuto alla luce di questa domanda sincera, aperta: cosa vuoi da me, Signore? E allora scopro la forza, la potenza di un Vangelo che è gioia, entusiasmo e vita, e che il Signore mi consegna perché il mondo lo possa conoscere, perché il mondo possa convertirsi, perché l'amore venga amato, conosciuto, testimoniato. Ecco la nostra missione di cristiani. Chiediamo alla Vergine Maria che ci aiuti a essere nelle nostre assemblee membri vivi che partecipano, coinvolti con entusiasmo, con amore, che non succeda che anche noi, pur essendo in mezzo ai fedeli, in mezzo alla Chiesa, siamo posseduti da altri valori, siamo posseduti da altre idee, da altri entusiasmi, da altri amori, che non siano Lui, il Signore Gesù, che non sia mai questo. Chiediamo questa grazia al Signore perché la nostra vita si trasformi e il mondo, questo povero mondo bisognoso sempre più di salvezza, possa salvarsi per grazia, per misericordia di colui che per amore è morto per tutti. Amen.